Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Oggi parliamo di libri. Inizia infatti proprio oggi il 25esimo Salone del Libro di Torino. Restate sintonizzati. Parola, come dire, che fa un po' da filo conduttore alle giornate ricche di incontri, di conferenze, di lezioni magistrali e anche di spettacoli, è Primavera Digitale. Ne parliamo con Cristina Mussinelli, responsabile delle nuove tecnologie dell'Associazione Italiana Editori. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Allora, siamo davvero ad una primavera, con quali aspettative?
Diciamo che quest'anno sul discorso dei libri digitali si è assistito sicuramente a un incremento rispetto agli anni precedenti. Rispetto all'anno scorso si è passati a uno 0,9%, che vuol dire 9 volte di più della fine del 2010, quindi si comincia a avere un mercato piccolo, però in linea con quello che c'è anche negli altri paesi europei. È un trend in linea con quello che sta succedendo nel mercato digitale nei paesi che sono partiti dopo l'America e l'Inghilterra, dove ormai sono parecchi anni che i libri digitali vengono utilizzati e quindi dove le percentuali sono più elevate. Però direi rispetto a Spagna, Germania e Francia, che sono paesi che hanno le stesse caratteristiche del mercato italiano, cioè una lingua locale, diciamo, e una partenza della vendita dei libri digitali arretrata, siamo in linea, quindi mi sembra che sia una situazione compatibile ovviamente anche con le abitudini dei lettori che stanno modificandosi con l'uso dei device dedicati, tipo di reader o con i tablet.
Da cosa è dipeso questo leggero ritardo italiano?
Dipeso da un ritardo proprio anche nella vendita dei device, quindi i device sono stati messi in vendita in Italia e negli altri paesi europei dopo il fatto che è stato venduto, diciamo, in Inghilterra, in America prima e in Inghilterra dopo, quindi c'è proprio un ritardo anche della parte tecnologica.
Disponete come Associazione Italiana Editori anche di dati più qualitativi che riguardano l'utilizzo, di queste nuove tecnologie nella lettura?
Ma diciamo sì, esistono dei dati, per esempio, legati all'utilizzo da parte degli uomini e delle donne. Per ora i libri di carta sono letti più dalle donne, mentre i libri digitali sono letti tendenzialmente più dagli uomini. Anche questo è un dato in linea con quello che succede per esempio in Francia, dove anche lì circa il 60% degli uomini leggono anche digitale, contro appunto il 42% delle donne. È un po' su questo una tendenza di early adopter, gli innovatori di solito sulle tecnologie sono tendenzialmente gli uomini. Poi le donne arrivano e a volte superano anche, come succede per esempio in ambito dei social media, dove sono più le donne che gli uomini. Però diciamo all'inizio è così.
L'allarme del linguista Raffaele Simone, che presenta a Torino Lingotto il suo saggio sul ruolo assunto dal web. Ebbene, Simone dice: rischiamo di perdere l'idea di un sapere sistematico con, insomma, l'introduzione di queste nuove tecnologie. Lei cosa ne pensa?
Io penso che sono fenomeni su cui è difficile, come dire, riuscire a cambiare l'evoluzione. Tante discussioni sono state fatte ogni volta che è stato introdotto un nuovo media e ogni volta che sono cambiate le abitudini delle persone. Credo che si perdano delle cose, se ne acquisiscano anche delle altre. Bisogna stare attenti a monitorare i lati negativi, ma come in tutte le cose, è successo con la televisione, è successo con il cinema, quindi da un lato bisogna stare attenti, dall'altro non mi sembra che siano processi modificabili, ecco.
Quest'anno per la prima volta Amazon fa il suo ingresso nel Salone del Libro. Ecco, con quali caratteristiche, con quali rischi di competitività anche per gli altri editori?
Ah, diciamo che Amazon è a due fronti, uno che è quello della vendita dei device e l'altro è quello della produzione proprio editoriale. Su quello che è il discorso della vendita dei device è importante ricordare che loro offrono un mondo chiuso, per cui quello che viene comprato su Amazon è leggibile solo sui loro device ed è un formato proprietario. Credo che questo sia un qualche cosa su cui bisogna stare attenti, perché si limita in qualche modo l'interoperabilità, che invece credo che per il lettore, per l'utente, sia un elemento importante. Quindi, e per quanto riguarda la produzione editoriale, vedremo, nel senso che lì sono ancora abbastanza limitati. Certo, bisognerà stare attenti perché sono un altro competitor sul mercato, però credo che su quello la qualità editoriale degli editori potrà avere comunque ancora un suo peso molto importante.
I più piccoli e i libri per più piccoli e le nuove tecnologie, in che rapporto stanno? Com'è la situazione nel mercato italiano?
Allora, sulla parte, diciamo, bambini, più che gli ebook reader, si è andati molto di più sul discorso applicazioni, quindi sul discorso Apple e tablet, dove io ho fatto quest'anno parte della giuria del premio digitale della Fiera del Libro di Bologna, e dove effettivamente lì si vede una vitalità molto forte, perché ci sono effettivamente prodotti che in parte sono evoluzioni intelligenti del libro di carta, in parte sono proprio altre tipologie di prodotti che col libro di carta hanno anche poco a che vedere. E quindi anche lì la creatività editoriale italiana nel mondo del libro per ragazzi è riconosciuta a livello internazionale e esporta anche molto. Credo che anche su questo settore l'editoria italiana abbia possibilità di dire cose interessanti in un futuro. E anche adesso.
La ringrazio molto, Cristina Mussinelli, responsabile delle nuove tecnologie dell'Associazione Italiana Editori. Buon lavoro, che aria tira in generale a Torino?
Bene, una bella giornata, c'è tanta gente, quindi ci sono tante scolaresche, bambini che girano, quindi direi positiva.
Storie di giovani nelle città, angeli senza lavoro, debiti con la realtà, cosa faremo io e te? Il mondo gira intorno al mondo degli affari, ai finanzieri, ai nuovi re. Voglio vivere di sogni e di colori, e questa vita che non c'è, la cerco dentro di te.
Sono le 15:45 sulla Radio Vaticana in diretta, stiamo parlando del Salone del Libro di Torino che si apre proprio oggi. In linea Giorgio Raccis, direttore del Consorzio Editoria Cattolica, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Allora, sentiamo il brusio di fondo, dove si trova precisamente?
In questo momento sono uscito dalla fiera per avere un po' più di tranquillità.
C'è gente?
Sì, pur essendo la prima giornata c'è molta gente. Diciamo, rispetto alle aspettative, che erano molto prudenti, l'apparenza è di un buon pubblico.
Allora, chiariamo che cos'è questo consorzio dell'editoria cattolica. È appunto un consorzio che riunisce le più grandi case editrici del mondo cattolico, il gruppo delle Deoniane, San Paolo, Paoline, Messaggero di Sant'Antonio ed LDC. Vogliamo quindi approfondire un po' il discorso a partire da qualche dato che riguarda la lettura di libri di argomento religioso. Come va? Risente della crisi questo mercato?
Beh, dal punto di vista della lettura possiamo dire che il libro religioso, nella sua accezione più vasta, naturalmente non solo quello relativo all'iniziazione cristiana, pare non risentire della crisi. Ripeto, mi riferisco alla lettura, quindi non alla vendita e al mercato. Noi abbiamo come consorzio condotto un'indagine che ogni anno aggiorna i dati sulla lettura e sul mercato. I dati sulla lettura confermano anche quest'anno, con valutazioni evidentemente relative al 2011, che c'è una costante crescita dei lettori del libro religioso. Naturalmente non siamo ancora in grado di conoscere chi è poi questo lettore esattamente. Non a caso in questo momento è in corso un'indagine condotta dalla Ips, dalla società Ipsos di Pagnoncelli, che sta proprio indagando sulla composizione di questo lettore e sulle motivazioni con cui questo lettore si avvicina al libro di argomento religioso. È evidente, qui corre subito alla memoria il richiamo che libri di autori come Ravasi, Enzo Bianchi, lo stesso Papa o altri che hanno comunque una notorietà sui mass media, in questi casi funzioni da traino. È anche evidente che così nella sensazione degli operatori del settore ci appare in espansione un lettore che chiede al libro di argomento religioso più che altro un senso alla vita, e quindi una ricerca che non necessariamente è religiosa nel senso confessionale del termine, ma più legato ad aspetti di antropologia e di spiritualità.
Guardando proprio alla vendita, ai fatturati, cosa si può dire per quanto riguarda i libri di argomento religioso?
Allora, qui abbiamo invece dei dati, come dire, certi, misurabili. Possiamo dire che fino a tutto il 2011 l'editoria cattolica ha tenuto bene rispetto alla crisi economica, che invece nel mercato generale del libro aveva cominciato a colpire duro, come si dice in gergo, già dai primi mesi del 2011, nel senso che a tutto la fine del 2011 il saldo delle vendite dell'anno era ancora leggermente superiore a quello delle vendite del 2010. Diversamente, dal gennaio, poi con più forza nei mesi successivi del 2012, anche il settore dell'editoria religiosa, diciamo, ha risentito in maniera forte della crisi, con una diminuzione in percentuale abbastanza consistente. Qui la spiegazione ci appare abbastanza scontata, sebbene banale, cioè che la crisi economica dà minori disponibilità di reddito alle persone, quindi anche i lettori forti e lettori specializzati, come sono quelli dell'editoria cattolica e religiosa, è chiaro che cominciano a risparmiare anche sul libro religioso. Possiamo dire comunque che, confrontando queste percentuali negative, l'editoria religiosa e cattolica in generale riesce ad attutire il trend negativo rispetto a quello più generale del mercato. Spesso questo avviene perché si tratta di un'editoria specializzata, quindi la specializzazione per certi versi regge meglio alla crisi che non le pubblicazioni di tipo generalista.
Abbiamo già accennato alla presenza per la prima volta al Salone di Amazon, ma anche di Google Books. Allora, che tipo di ricadute ha questo sul vostro segmento specifico di editoria religiosa?
Dunque, Amazon e Google Books sono due concorrenti temibili su due fronti. Da una parte, in quanto librerie online che vendono libri fisici, e chiaramente sono concorrenti temibili perché fanno dell'efficienza e della qualità del servizio al cliente la loro forza. Questo vuol dire che fanno arrivare al cliente il libro nel giro di pochissime ore, se non un giorno solo. Questo tipo di concorrenza rispetto al mondo cattolico, al mondo editoriale cattolico, è nei confronti delle strutture distributive dell'editoria cattolica. Mi è capitato altre volte di rimarcarlo: oggi l'editoria cattolica ha molti editori, e questo è un dato positivo, ma anche molte strutture distributive, quella della San Paolo, quella del Messaggero di Sant'Antonio, quella dell'EDC, quella dei Geniani. Oggi, a mio avviso, proprio di fronte a concorrenti che sull'organizzazione, sulla logistica, come Amazon e come Google puntano, quindi sulla qualità di servizi, occorre che queste strutture distributive dell'editoria cattolica si coalizzino, non dico che si fondano, ma comunque trovino dei meccanismi di sinergia, perché ahimè, in questo ambito il piccolo è bello. D'altra parte, il carisma delle congregazioni o la missione editoriale si realizza nelle scelte editoriali, nelle pubblicazioni dei libri, non nella logistica, nei magazzini e nella distribuzione, insomma. Questo su un versante, quindi Amazon e Google, due concorrenti rispetto alla filiera commerciale distributiva. Dall'altra parte Amazon e Google sono due fenomenali librerie online che vendono libri digitali, cosiddetti ebook. La loro presenza anche in Italia con proposte di testi in lingua italiana credo che possa funzionare da moltiplicatore, da acceleratore rispetto alla produzione di ebook, che oggi in Italia, specialmente poi nel settore cattolico religioso, è veramente poca cosa. Quindi da questo punto di vista può essere uno stimolo utile e interessante. Oggi il mercato degli ebook è veramente una, dal punto di vista quantitativo, pochissima cosa, ma
però pare in crescita, ci dicevano dall'Associazione Italiana Editori.
Certo, è chiaro che se lei moltiplica 10 per 10 fa 100, però con 300 euro, naturalmente. No, però al di là delle battute, credo che comunque questo sia il futuro, e quindi la presenza di due concorrenti fortissimi come Amazon e Google può dare un incentivo notevole, perché sono piattaforme che hanno un'offerta di titoli straordinaria. È vero che in questo momento anche l'editoria italiana nel suo complesso riesce a offrire più di 30.000 titoli, che non sono pochi. Ahimè, dentro questi 30.000 titoli le proposte degli editori cattolici, se arrivano a 200, è già un gran numero, siamo veramente a misure molto limitate. La motivazione fino ad oggi è stato che non c'è mercato, e in effetti se lei si guarda in giro, chi ha in mano un iPad, si legge un giornale, fa un gioco, raramente legge un libro, però tutti sono convinti che questo sia comunque il futuro, anche per quanto riguarda la lettura dei libri.
Visto che questo è il tema portante di questa edizione del Salone del Libro, ovvero la primavera digitale, vogliamo fare due o tre segnalazioni di libri, di editori cattolici che hanno pubblicato su questo argomento, cioè sulle nuove tecnologie. Abbiamo un paio di minuti.
Volentieri, perché come Consorzio di Editoria Cattolica abbiamo proposto una selezione di titoli proprio su questo argomento. Comincerei da un titolo dell'LDC di Valerio Bocci, Comunicare la fede ai ragazzi 2.0, una proposta di catechesi comunicativa. Un altro testo invece che, come dire, mette in guardia anche dai pericoli della diffusione della tecnologia sui modi di vita, sui modelli di vita, è Il profumo dei limoni, appena pubblicato dall'Indau, di Jonas Lynch, un testo che sappiamo anche dal punto di vista delle vendite sta funzionando molto bene. Un terzo titolo invece relativo ai social network è stato scritto da Giacomo Ruggeri per le edizioni Messaggero di Padova, e ha titolo Cambiati dalla rete, vivere le relazioni al tempo dei social network. Chiudo con un titolo curioso, ma di un testo molto interessante, di Antonio Spadaro, Ciberteologia.
Ma ne abbiamo parlato, come no?
Pensare al cristianesimo al tempo della rete. Insomma, direi che questi quattro titoli ben rappresentano anche la dinamicità e l'interesse delle proposte degli editori cattolici.
Io la ringrazio, le auguro davvero delle buone giornate, suppongo siano molto intense.
Sì.
Ci risentiremo, grazie a Giorgio Raccis del Consorzio Editoria Cattolica.
Un saluto agli ascoltatori, arrivederla.
Buon lavoro, continueremo a riparlarne tra un quarto d'ora circa, restate sintonizzati, Radio Vaticana in diretta.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Diretta sulla Radio Vaticana, di nuovo ben trovati da Antonella Palermo. Colleghiamoci ancora con Torino, con il Salone del Libro che si inaugura proprio oggi. Abbiamo in linea il professor Bruno Mazzoni, presidente dell'Associazione Italiana Romenistica, insegna all'Università di Pisa. Buon pomeriggio.
Buongiorno a lei e buonasera.
Dove si trova?
Sono accanto allo stand della Romania, che naturalmente è in qualche modo per lì lo spazio più ovvio, visto che da oggi fino a domenica, anzi anche lunedì, avremo tantissimi incontri con scrittori romeni, intellettuali romeni della Romania e anche dell'esilio, del vecchio esilio romeno, diciamo da Parigi in particolare.
La Romania è infatti ospite d'onore a questa edizione, come si diceva, ci aiuta a conoscere meglio alcuni dei tratti peculiari della letteratura e della cultura romena?
Ben volentieri. Beh, come lei sa, naturalmente la cultura romena ha un pubblico medio-alto, insomma, di buona formazione umanistica, è soprattutto nota per i grandi nomi dell'esilio romeno degli anni 30 e 40. Naturalmente sto pensando a Ionescu, a Mircea Eliade, storico delle religioni, all'altro grande scrittore nichilista, se vogliamo, che è Émile Cioran, introdotto in Italia da Ceronetti, e forse c'è un quarto altro grande nome, non di lingua francese ma di lingua tedesca, che è Paul Celan, il più grande poeta di lingua tedesca del Novecento.
Certo.
Fatta questa, come dire, quaterna di nomi, chiaramente purtroppo c'è, non dico un vuoto totale, ma insomma una assenza di nomi parimenti noti. E invece poi ovviamente dobbiamo avvicinarci a tempi più vicini a noi, non solo personalità defunte, e quindi cominciamo con Norman Manea, che è uno scrittore di lingua romena, che ormai però vive dall'87 a New York, dove insegna al Bard College, il quale, un po' come Eliade, continua nonostante tutto il fatto che sia da più di 20 anni ormai fuori del paese a scrivere sistematicamente in romeno, e devo dire che è un autore sul quale una casa editrice importante come quella di Formentone, cioè dire Il Saggiatore, investe a piene mani, perché ovviamente è un autore di grandissimo rilievo. Il suo romanzo Il Ritorno dell'Uligano ha avuto molto successo. Ma dopo di lui, invece, lo scrittore romeno di Romania, che sicuramente è al punto più alto della produzione letteraria romena contemporanea, è Mircea Cărțărescu, pubblicato in Italia da Voland, già con 4 volumi, e di cui appunto in questi giorni si lancia l'ultima edizione di una sua raccolta di 5 racconti lunghi che vanno a costituire una prosa romanzesca di grande fascino, che si chiama Nostalgia. Naturalmente, accanto a questi, che già sono per certi versi classicizzati come autori, poi invece l'Istituto Culturale Romeno di Bucarest ha promosso la traduzione di molti altri autori più giovani, che sicuramente come dire, sono il lievito di ciò che è spuntato dopo l'89, dopo la fatidica rivoluzione o pseudo-rivoluzione del dicembre 89, c'è una ventata, una esplosione di forze giovani che chiaramente hanno avuto rompere un po' con il passato. Quindi c'è, se vogliamo semplificare molto le cose, diciamo una sorta di centralità nella letteratura romena di questi ultimi 20 anni, di una sorta di letteratura sudamericana al centro del cuore, come dire, dell'Europa centrale. Quindi la lezione dei grandi scrittori sudamericani, da Sabato a Vargas Llosa, eccetera, che sicuramente hanno avuto una sorta di fascinazione, per cui questi scrittori giocano sulla realtà amara del presente, di quando loro bambini ricordano com'era la realtà degli anni 70 e 80 sotto il comunismo, e naturalmente poi invece hanno queste fughe un po' visionarie, un po' verso l'assurdo, un po' verso il metafisico, e quindi fanno una scrittura di molto fascino per i giovani.
La presenza dei rappresentanti della cultura romena al Salone del Libro può essere considerata una sorta di forma di riscatto per questo popolo?
Ma per certi versi sì, anche se loro non hanno mai sofferto di grandissimi, come dire, complessi di inferiorità, perché poi, come sa, la grande, come dire, la grande borghesia romena e prima ancora l'aristocrazia aveva consuetudine non solo nel parlare il francese in casa, nei salotti, ma anche la più parte dei figli della buona borghesia veniva sempre inviata a studiare o in Germania, a Berlino, o a Vienna, in Austria, o anche a Parigi. Quindi in realtà un rapporto intenso con la grande cultura europea è sempre stato fondamentale, come anche per esempio con la cultura italiana.
Sembra che a Torino ci sia effettivamente la più numerosa comunità romena in Italia.
Per quello che ci ha raccontato questa mattina il sindaco Fassino, esisterebbero credo 50.000 romeni. Io ho l'impressione che a Roma ce ne siano di più, però non ho dati oggettivi, per cui mi limito a quello che ha raccontato stamattina il sindaco Fassino, che diceva che in Italia, appunto a Torino, c'è la comunità più consistente di ospiti romenofoni, tra romeni di Romania e romeni di Moldavia, e quindi sarebbero 50.000.
E pare che sia stata proprio la comunità romena che vive a Torino a dire: beh, siamo ben oltre i vostri stereotipi e adesso vi mettiamo in scena la nostra cultura.
Beh, diciamo che sicuramente anche loro hanno fatto sentire la loro voce. C'è stata però una forte presenza da parte dell'Istituto Culturale Romeno di Bucarest, che si è candidato già l'anno scorso per essere paese ospite. Anche noi come associazione dei romenisti abbiamo, come dire, supportato il tutto, confermando che in realtà la qualità della cultura romena e della giovane letteratura romena poteva tranquillamente consentire di avere la Romania come paese ospite. Alla fine poi, in considerazione anche della presenza di queste comunità di romeni in tutto il territorio della regione e a Torino in particolare, ha fatto sì che poi gli organizzatori del salone, il presidente e il direttore editoriale abbiano optato per questa soluzione, come dire, un po' premiante, di avere per l'edizione 25, per la 25esima edizione del salone, allo stesso tempo due paesi, cioè Romania e Spagna.
Non dimentichiamoci della Spagna, su cui poi torneremo magari nei prossimi giorni. Le traduzioni sono di buona qualità, secondo lei?
Ma come sempre c'è di tutto, nel senso che ci sono editori che curano particolarmente anche il settore traduttivo, ovviamente selezionando e lavorando con un rating raffinato all'interno della casa editrice. Ci sono editori un po' più, come dire, giovani, che si affidano a giovani traduttori con un'esperienza maggiore o minore a seconda dei casi. E lì chiaramente il fatto che, per le ragioni che dicevamo prima, di natura o di ambito un po' diverso, per ridurre i costi, purtroppo non sempre il lavoro di editing viene fatto al meglio.
E quanti sono in Italia gli appassionati, curiosi, coloro che seguono con interesse la cultura romena?
Ma c'è un pubblico, direi, ormai che si va, come dire, consolidando e forse anche ampliando grazie a tutti, al milione di romenofoni presenti in Italia, per cui sicuramente è un mercato, direi, che può in potenza continuare a crescere, proprio perché i romeni, per loro consuetudine, hanno una grande consuetudine alla lettura anche di opere di un certo impegno, quindi è verosimile che continuando a leggere in originale, ma forse i figli di queste nostre comunità ospiti sicuramente leggeranno anche prima o poi in romeno, in italiano, in traduzione.
Quasi a voler dire che dovremmo prendere esempio da loro?
Beh, non sarebbe male, ma l'ha letto forse anche lei che in un sondaggio fatto qualche settimana fa è venuto fuori che in realtà gli studenti dei licei romani, interpellati su alcuni temi, su alcuni personaggi letterari, eccetera, eccetera, hanno dato un certo tipo di risposte, ma le risposte migliori, quelle più vicine alla realtà, sono state date stranamente appunto da figli di immigrati romeni. Quindi evidentemente una conoscenza di una letteratura di tipo un po' più universale, non solo i nostri classici Dante, Petrarca, Boccaccio, Fosco, Leopardi, ma anche la letteratura universale, certamente è più presente nella memoria dei giovani studenti romeni e forse di altri paesi che non di quelli italiani, che sono un po' monolingui per tanti versi.
Insomma, ancora un invito ad andare oltre gli stereotipi. Io la ringrazio molto, professor Mazzoni, dell'Associazione Italiana Romenistica. Torneremo a parlare del Salone del Libro. Buon lavoro, buone giornate.
Ringrazio lei, buona serata e auguri ai suoi uditori. Grazie.
Presto questa trasmissione sarà disponibile in podcast sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Io mi congedo da voi, buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta.